Sempre su silenzio assordante, e iniziamo, diciamo, questa seconda parte, che sarà un po' più lunga della puntata odierna, e lo facciamo parlando di carceri, nello specifico, del decreto, dell'ordinamento penitenziario. Ci eravamo ripromessi di farlo, la settimana scorsa, poi in realtà abbiamo avuto una lunghissima chiacchierata con un compagno, di Atlanta, che ci ha parlato della situazione carceraria negli Stati Uniti, che, come sappiamo, insomma, a livello mondiale svolge anche una funzione un po', di linea guida, insomma, di traghettato, sono dei traghettatori di un sistema, che va verso un perfezionamento, e verso, diciamo, sicuramente una riconfigurazione molto ampia. Questo è quello che sta avvenendo anche in Italia ormai da un po' di tempo, e quindi oggi proveremo ad entrare un po' più nello specifico, proprio di questa questione. Lo faremo poi anche, sentendo, insomma, mettendoci in collegamento con una compagna della Rete Evasioni, con la quale, insomma, spesso abbiamo parlato di carcere, anche per, fare un'analisi insieme, di quelle che sono, appunto, le riforme proposte, di quello che poi fondamentalmente verso dove sta andando questa riforma dell'ordinamento penitenziario. Ma partiamo da, insomma, vi do giusto qualche indicazione per entrare un po' nel tema, prima poi di entrare, qualche informazione generale, prima poi di entrare, nei dettagli. Innanzitutto va detto che, parliamo della riforma Orlando, che è una riforma che è stata, emessa, come spesso avviene ormai, da tanti anni in Italia, ma non solo, con un decreto legge. Quindi decreto legge, ricordiamolo, insomma, sempre per esattezza, sono, dispositivi di legge che vengono emessi con, diciamo, un criterio emergenziale. Chiaramente l'emergenza nelle carceri italiane è costante, cioè da tantissimo tempo, e quindi, appunto, a giugno viene emesso questo, decreto, che è, appunto, chiamato la riforma Orlando, che propone diverse novità, tra cui, insomma, adesso non ve le elenco tutte perché, insomma, il dispositivo è molto lungo, però, ce ne sono alcuni che sono importanti. Innanzitutto, la riforma per quello che viene chiamato il diritto penale sostanziale, cioè una riforma che, introduce nuove cause estintive dei reati e modifica, il regime della prescrizione dei reati, e soprattutto inasprisce il trattamento, per quanto riguarda le sanzioni di alcuni reati, che sono, vabbè, scambio elettorale di stampo politico-mafioso. Questa è una delle voci, e poi, insomma, altri reati che sono, appunto, quelli di furto e rapina. Una riforma che prevede anche l'inasprimento per reati, cosiddetti reati minori, che sono quelli, per esempio, della violazione, della proprietà privata. Tra questo, ovviamente, non c'è solo il furto, ma anche, per esempio, il reato di occupazione, per dirne una. Ecco, ma lo spirito vero di questa riforma, è anche un altro, ovvero si legge, insomma, ormai da tempo, che, lo spirito di questa riforma si può sintetizzare così: meno carcere e più pene alternative. Questo è quanto, insomma, si legge, e quanto soprattutto viene a livello teorico, detto rispetto all'attuazione di questa riforma. Una cosa importante, poi, insomma, chiudo, poi entriamo nel dettaglio quando, insomma, ci metteremo in collegamento con la compagna. Una cosa, sicuramente importante, è che il 22 dicembre scorso, quindi, insomma, poco tempo fa, in extremis il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare questi decreti attuativi, appunto quelli della riforma Orlando. Ora le commissioni, giustizia di Camera e Senato hanno a disposizione, 45 giorni, quindi a partire dal 22 dicembre, per approvare, per esprimere il parere sulla conformità, di questi decreti, e farli diventare quindi legge, come una normale legge, con forza di legge attuativa. cosa importante da segnalare, perché appunto questa manovra è stata fatta davvero in extremis il 22 dicembre, anche, ripetiamolo, anche in caso di scioglimento delle Camere si potrà approvare, e ha visto tutta una serie di diciamo di parti politiche provare a mettersi d'accordo su, su questa riforma. Un ruolo molto importante è stato giocato dai radicali, che insomma da sempre si interessano a questo tema, però insomma sembra una riforma che abbia messo d'accordo davvero tante parti politiche. Io mi fermo qui, ci prendiamo una pausa musicale così stabiliamo il collegamento e poi proviamo a entrare un po' più nello specifico di questa riforma, perché oltre a quello che c'è nel decreto Orlando c'è anche una tendenza, diciamo, che sta ci sono anche delle modifiche ulteriori proposte, una tendenza che si sta insomma sistematizzando sempre di più. Quindi un po' di musica e poi riprendiamo il filo del discorso. A tra poco. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, I ran to the river. It was boiling around the sea. Allora, torniamo in voce sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è sempre Silenzio Assordante. Oggi non ce la possiamo fare comunque. Voi ridete così, non lo so. Ciao, intanto salutiamo la compagna che abbiamo chiamato.
Va bene. Un buon inizio
è sempre buono. Ecco, ci stiamo picciando pure con i fili qua. Vabbè, niente, allora parlavamo invece di un argomento molto serio, nonostante insomma tanta ilarità qui in studio, e parlavamo appunto della riforma dell'ordinamento penitenziario, e insomma ho dato qualche indicazione davvero generica. Adesso con te volevamo provare ad entrare un pochino nello specifico, perché insomma ci interessava capire a parte diciamo i vari dettagli del decreto, che insomma adesso dovrebbe essere confermato in legge, ma anche un po' qual è la tendenza, anche qual è il clima verso cui si sta andando rispetto a quello che è tutto l'ordinamento penitenziario, una riforma che insomma scritto da tutte le parti, che si configura come una grande operazione culturale volta a superare un sistema che viene definito ancora molto carcerocentrico e che appunto mira a insomma a riconfigurare tutta una serie di cose, a partire dagli spazi architettonici, i luoghi e i tempi della detenzione, si parla insomma della gestione dell'affettività e della sessualità in carcere, le categorie considerate più vulnerabili sempre all'interno del carcere, quindi parliamo di minori, donne, tossicodipendenti, il disagio psichico, sistemi di contenimento della pericolosità sociale, e fino ad arrivare insomma alla valorizzazione di alcuni elementi sempre insomma in merito alla rieducazione, quali appunto l'istruzione, la cultura, lo sport, e poi soprattutto e non ultimo quello che è il lavoro carcerario. Quindi insomma ti lascio la parola per commentare un po' insieme questo tutto questo insomma pacchetto che viene proposto. E ciao comunque innanzitutto.
Ciao a tutti. Allora, guarda, io inizierei da col dire che se non si mette mano alla, diciamo, alla società, si mette mano in senso vero, tutte quelle che sono considerate riforme progressiste valgono ben poco. Questo, diciamo, non è detto così può sembrare solo ideologico, un assioma che non dice niente, per cui io direi di procedere passo passo, considerando anche che ad oggi ci sono già tre carceri che stanno, i detenuti di tre carceri che stanno attuando delle proteste affinché questa riforma venga attuata. Ora, siccome non possiamo assolutamente permetterci di ritenere le persone che oggi sono in protesta delle persone superficiali, delle persone insomma sanno bene anche loro, no, di cui si tratta, per cui non possiamo sottovalutare questo aspetto, perché certo, in realtà questa riforma, diciamo, delle agevolazioni, delle possibilità ai detenuti le concederebbe pure. Con questo però c'è da analizzare verso quale direzione sta andando, ok? Quindi iniziamo con il dire quello che tu già hai anticipato, e cioè che questa riforma, da un punto di vista di codice penale, quindi articoli che parlano di reati, diciamo il codice che parla di reati e della gestione punitiva dei reati, e il codice di procedura penale è già passata quest'estate la cosiddetta riforma anche lì Orlando, dove avevano inserito il DASPO per esempio, e adesso stanno mettendo mano a quella proprio dell'ordinamento penitenziario, cioè la gestione interna delle carceri, dei detenuti e delle detenute. Da che cosa nasce? Innanzitutto penso ci ricordiamo più o meno tutti della famosa condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013, quella che si interessa del trattamento che aveva considerato l'Italia applicare un trattamento inumano e degradante, e l'Italia aveva subito per questo anche una multa per quanto riguardava il sovraffollamento carcerario. Poi dobbiamo pensare anche a, appunto, come diciamo, occhio che poniamo su questa società, che per quanto loro abbiano all'epoca in qualche modo trovato degli strumenti per poter svuotare il carcere, per quanto parlino di misure alternative, i numeri all'interno dei carceri, i numeri di persone detenute aumentano.
Forse, guarda, scusami, ti interrompo al volo proprio perché su questo qualche dato, perché appunto poi si parla di svuotare le carceri, però poi le notizie che abbiamo, insomma, dati alla mano, questi sono dati ministeriali, 2017, alla fine del 2017, parlano invece di un incremento della popolazione carceraria.
Esattamente.
Quindi passiamo
esattamente,
dal, per esempio,
dico, nonostante parlino di questo, comunque dati alla mano, il numero delle persone detenute aumenta.
Esatto.
Ok. Dunque, che cos'è il carcere? Il carcere è sempre stato, diciamo, uno strumento di correzione, uno strumento di punizione, no? Di correzione dell'individuo da che è sorto, diciamo, per insegnare a coloro che erano fuori da logiche produttive a, appunto, rientrarci in quelle logiche, e poi di esclusione e punizione rispetto a comportamenti non che uscivano da dettami legali. Una società, come lo Stato, come controlla una società? La controlla attraverso o strumenti del welfare oppure strumenti securitari. In questo periodo, diciamo, di crisi endemica del capitale, come ce la vogliamo far passare, il welfare, come possiamo vedere tutti, insomma, stenta, e c'è una guerra dichiarata, diciamo, a tutte quelle persone cosiddette improduttive per un motivo o per un altro, un rafforzamento delle classi invece più agiate, infatti, diciamo, il numero delle persone che si arricchisce è decisamente inferiore a quello degli altri anni, ma la forbice diciamo è notevole, nel senso che la ricchezza aumenta sempre di più per poche persone. Quali sono gli strumenti di controllo fuori dal carcere? Beh, lo strumento di controllo fuori dal carcere, appunto, se pensiamo alla riforma che c'è stata, adesso abbiamo questo DASPO, no? Che in qualche modo crea delle zone nelle città, crea delle zone a solo appannaggio dei ricchi, no? Dove tutta una serie di altre persone cosiddette, insomma, sempre più escluse dalla società, non possono farvi accesso.
E infatti, scusami, sempre se ti se ogni tanto ti così rimarchiamo magari su alcuni punti, così ci capiamo, riusciamo anche a, perché poi è anche complicato capire bene queste riforme, che, insomma, perché poi, appunto, si parla di svuotare le carceri, questo è, diciamo, l'aspetto culturale più grande che emerge, però poi vediamo nella riforma Orlando, in quegli articoletti che poi magari devi andare a leggere con la lente di ingrandimento, che invece alcuni tipi di reati, che guarda caso sono quelli che riguardano, per esempio, il patrimonio individuale di una persona, il furto, vengono inaspriti. Quindi, cioè, è una contraddizione che salta all'occhio, però poi ha una sua logica, che è un po' quella che stavi cercando di spiegare tu, no?
Esattamente, esattamente. Per cui come, diciamo, si proteggono anche queste zone, come dicevo prima, no, con una attenzionate, dalle quali, insomma, tutta una serie di persone che in qualche modo disturbano il decoro, mettono in pericolo, no, la vita tranquilla di alcune categorie, di persone, queste zone sono appunto o controllate attraverso queste misure preventive, oppure vediamo quelle che sono le presenze dei militari, di polizia in tutto il territorio, no? A queste si aggiungerà molto presto anche la polizia penitenziaria, perché in questa riforma la polizia penitenziaria ha dei ruoli anche di controllo esterno dal carcere.
Sì, sì, questo ho dimenticato di dirlo, amplifica e corregge, amplifica il ruolo proprio della polizia penitenziaria, cioè gli dà più potere.
Assolutamente, ce la ritroveremo nei quartieri.
Esatto.
E anche loro, insomma, non dovessero bastare tutti quelli che abbiamo. Poi dal 28 dicembre è partito questa diciamo questa banca dati del DNA, per cui è diventata appunto ormai esecutiva, quindi tutto quello, tutti i dati che sono stati raccolti fino ad oggi saranno inseriti in questa enorme banca dati. Ora il prelievo del DNA avverrà in carcere per tutti coloro che vi entrano, ma noi abbiamo già testimonianze di prelievi avvenuti a prescindere dall'entrata in carcere. Quindi diciamo, ecco perché dicevo prima, non esistono riforme progressiste che valgano se poi in realtà ciò che avviene è un controllo acutizzato e generalizzato di tutta la società, per cui direi che è abbastanza così ingenuo e appunto per questo dico rispetto e capisco chi in questo momento sta protestando, perché ovviamente uscire dal carcere è una priorità. Però diciamo, a prescindere da chi se lo vive nella propria pelle, chi invece sostiene in qualche modo così ad occhi chiusi che questa è una riforma chissà di quale pregio, di quale valore, senza vedere cosa c'è dietro e cosa c'è intorno, insomma secondo me si dovrebbe fare qualche domanda in più.
Certo, adesso, poi questo insomma è importantissimo quello che dici, perché poi noi insomma sia come compagni, compagne solidarizziamo con le lotte in carcere, non dico a prescindere, però comunque insomma poi chi si vive una determinata situazione non siamo noi certo a dire questo va bene, quello va male, quindi insomma siamo massima attenzione e anche massimo rispetto per chi insomma lo possiamo capire,
coloro che vivono sulla propria pelle una situazione, quindi
esattamente,
insomma, in qualche modo forse sanno meglio di noi com'è.
Certo, però ci interessa sicuramente avere uno sguardo, una panoramica, uno sguardo generale, perché con questo poi riusciamo anche a capire poi verso dove si sta andando, e questo è, anche questo è importante, proprio come compagni e compagne abbiamo anche un po' il dovere di analizzare queste cose.
Assolutamente. Adesso tu parlavi che appunto questa riforma era adesso in via, no, di diciamo discussione.
Sì.
E man mano che sta procedendo questa discussione, diciamo parti di questa riforma sono escluse. Allora, per esempio, intanto dobbiamo dire che da tutte le variazioni, quindi da tutta questa riforma, sono a priori esclusi tutti i reati di pericolosità sociale, cioè mafia e terrorismo.
Okay.
Quindi la nostra diciamo la nostra analisi, quella che più volte è stata anche diciamo condivisa in radio, quella cioè del doppio binario, quello famoso del diciamo nemico del nemico, e quindi c'è chi in qualche modo può essere reintegrato, accetta quelli che sono i valori di questa società, avrà un trattamento. Chi per un altro verso, sappiamo l'utilizzo che fanno diciamo della categoria terrorismo a seconda delle situazioni, o rispetto a tutto quello che c'è nei confronti, no, delle persone imputate per reati di mafia, dove sicuramente lo Stato è interessato a togliere di mezzo tutte quelle che sono le espressioni più cruente della mafia, no? Però poi sappiamo bene qual è la gestione politica mafiosa dello Stato, per cui quella che diciamo passa attraverso altri canali molto meno cruenti, quindi di volta in volta diciamo viene stabilito chi è il nemico di turno. Queste diciamo le persone imputate per questo non rientrano in questa riforma. L'affettività e la sessualità che doveva tanto essere, è stata tanto insomma decantata perché è importante, perché vabbè, senza che ci dilunghiamo, si capisce da sé, non viene più assolutamente considerata.
Sì, leggevo su questo che hanno praticamente dichiarato che sembra che per ora sia impraticabile perché non ci stanno le strutture.
Ma per le strutture diciamo che il Movimento 5 Stelle si è fortemente opposto e alcuni sindacati della polizia penitenziaria invece addirittura hanno avuto la sensibilità di non voler essere considerati dei guardoni e quindi si oppongono anche loro. Questa è la sensibilità, vabbè,
insomma, dibattito alto, insomma. Dibattito molto profondo,
molto profondo. Allora, un altro secondo me insomma emblematico aspetto è quello che non viene proprio toccata la liberazione anticipata sono quei giorni di non carcere, ma che ti vengono concessi, nel senso all'interno in un anno di carcere, se il comportamento all'interno del carcere non ha dato problemi, mettiamola così, ti vengono concessi 45 giorni di liberazione anticipata, cioè è come se ti fossi fatto anziché 12 mesi, mi sembra 13 mesi e qualcosa, va bene? Mm-hmm. Questa molte volte nelle varie proposte che c'erano state negli anni trascorsi volevano innalzare quei giorni, che darebbero la possibilità in effetti a chi è vicino al fine pena di uscire prima, a chi invece ha la possibilità di usufruire di benefici della legge Gozzini di usufruirne prima, ma questo diventerebbe un automatismo, d'accordo? Cioè una cosa concessa a patto che tu non crei problemi nel carcere, però diciamo non è che viene concessa nel momento in cui viene fatto uno studio sulla tua personalità e sulla tua consapevolezza di quanto diciamo la tua responsabilità, cioè ciò che hai fatto e ti ha portato all'interno del carcere, sia da te stata assunta in forma diciamo di riflessione, no? Viene concessa indipendentemente. Ora questo aspetto, che ripeto risolverebbe realmente il sovraffollamento in carcere, non viene assolutamente toccato. Quindi che cosa invece diciamo viene modificato? Non venendo toccata la liberazione anticipata, di che cosa si parla? Acquisisce una centralità il ruolo del magistrato di sorveglianza. Che significa? E questo immagino che sia la parte anche molto importante per i detenuti e le detenute che si stanno in qualche modo muovendo affinché questa riforma venga accolta, che anche i reati con l'ergastolo, anche quelli che fino adesso non prevedevano la possibilità di uscita perché magari avevano questo famoso 4 bis che è il reato ostativo, mm-hmm, per cui non ti permette di usufruire della Gozzini, sempre che non rientri quell'ergastolo nell'ipotesi di mafia e terrorismo, vengono prese in considerazione la possibilità che abbiano accesso ai benefici. Perché? Perché questa riforma, diciamo, affina tantissimo l'osservazione individuale della persona, diventa un'osservazione scientifica dell'individuo, della persona che può avere accesso ai benefici. Quindi anche se la persona non collabora, nel senso non collabora così come viene considerato, nel senso non fornisce elementi mm-hmm. che aiutino la magistratura alla soluzione del caso, oppure ad allargare diciamo la loro attenzione repressiva, anche se non avviene questo, ma comunque si attiene, accoglie quelle che sono le proposte da parte dello Stato, può avere accesso ai benefici. Quali sono le proposte dello Stato? Intanto devo dire che anche tutto quell'aspetto della riforma che considerava il lavoro penitenziario intra ed extramurario non sembrerebbe non passi, ma che cosa passa invece? Passa il lavoro volontario. Che altro passa? Passa la giustizia riparativa, cioè quella diciamo riflessione sul danno fatto alla vittima attraverso incontri con mediatori, ok? E azioni che la persona che ha compiuto il danno decide di fare per riparare a quel danno. Mm-hmm. Dunque, passa l'insegnamento della lingua italiana e dei principi della Costituzione per i detenuti stranieri, quindi anche diciamo se accetterai, no, di riconoscere quanto la Costituzione italiana sia superiore in qualche modo, comunque rispetti, tu decida di rispettare quelli che sono diciamo i principi della Costituzione e decidi di integrarti attraverso appunto uno studio della conoscenza italiana, perché in carcere non è che accettare queste cose non significa che tu parli con la persona, con le persone che incontri, impari l'italiano, no, dovrai seguire dei corsi, d'accordo? Sarai in qualche modo obbligato, se vuoi, che puoi appunto avere accesso a ad altre, insomma, a avere accesso a quelle misure alternative, se vuoi, diciamo, che quell'osservazione scientifica che viene fatta sulla tua personalità sia a te favorevole. Per quanto riguarda per esempio tutti coloro che rischiano aggressioni per diverso orientamento sessuale o per identità di genere, hai due possibilità, sia quella di stare in una sezione a parte oppure quella di scegliere di stare in sezioni diciamo insieme ad altri, in sezioni cosiddette comuni. Fino ad oggi se la tua pena prevedeva un tetto di 3 anni potevi avere accesso a misure alternative, cioè significa non passare assolutamente dal carcere, invece questo tetto viene innalzato ai 4 anni, ok? Quindi se la tua pena non supera i 4 anni puoi da subito avere accesso a misure alternative.
Cioè la condizionale, la famosa condizionale, diciamo.
No, la condizionale no, è un'altra. Condizionale, okay. Sono quelli che praticamente ti vengono condonati 2 anni, cioè okay. È come se ognuno di noi si può permettere di fare un reato che rientri nei 2 anni senza che in qualche modo ti venga imputato, no? Cioè ti viene imputato però non lo devi pagare.
Okay.
Io parlo proprio invece di misure alternative, significa non entrare in carcere, ma quello che dicevo prima, giustizia riparativa, lavoro volontario, arresto, detenzione domiciliare, affidamento in prova, affidamento ai servizi sociali,
okay.
Cioè comunque delle misure di controllo che però non devi viverti in carcere. C'è l'uso di Skype, viene diciamo decretato la possibilità di usufruire di Skype, e questo anche qui capisco bene i motivi per cui diciamo si è, chi vive all'interno delle carceri è ben felice di avere questa possibilità, perché ricordiamoci che nonostante appunto sia previsto che tu debba essere nel carcere più vicino alla residenza tua e dei tuoi familiari, i detenuti e le detenute sono dei pacchi postali sbattuti a destra e a sinistra, anzi direi che lo fanno assolutamente direi quasi apposta, insomma, in qualche modo. modo. Pensiamo per esempio a tutti i carceri nelle isole, soprattutto per quanto riguarda il 41 bis, che ovviamente da questa riforma chi è rinchiuso nel 41 bis non è assolutamente contemplato.
Certo, i carceri, anzi, quelli considerati punitivi, no? Lo abbiamo detto mille volte, persone che magari non sottostanno a un determinato regime, si ribellano, fanno qualcosa, poi sistematicamente vengono spediti in dei carceri dove si sa che la vita carceraria è più dura, dove insomma non vige un regime più.
Quando non si beccano l'articolo 14 bis, che insomma a detta di chi è stato nel 41 bis sembra che sia ancora peggiore del 41 bis, nel senso che almeno nel 41 bis hai, diciamo, la possibilità di incontrare, di fare socialità in gruppi di tre detenuti, nel 14 bis sei assolutamente solo in una cella nuda cosiddetta, cioè che non ha nessuna possibilità. Però chiaramente l'uso di Skype, dicevo, che è chiaro che per chi è impossibilitato a fare i colloqui a causa delle distanze, pensiamo anche a chi proviene da altri paesi proprio fuori dall'Italia, è ovviamente un vantaggio, però pensiamo a quanto il controllo in questo modo sia, intanto a quanto faciliti il ruolo, no, delle guardie penitenziarie, secondo a quanto faciliti il controllo, così come per esempio la posta elettronica, che è anche prevista e già si sta usando moltissimo, no? È tutto là, cioè tutto quello che scrivi poi rimane in un, diciamo, in memoria, per certo. Cui è tutto più facilitato rispetto a quello che poteva essere, insomma, la carta, ecco, la posta vera e propria. A tutto questo quindi ribadisco che un'altra cosa è proprio questa, il lavoro volontario, quanta importanza viene dato anche a livello della giustizia riparativa, e questo, visto che ho ascoltato anche la trasmissione della scorsa settimana, si avvicina tantissimo a quello che il compagno statunitense raccontava dei carceri da quelle parti, insomma, dove ci sono compagnie intere che si fanno, aziende, sì, che, sì, anche molto importanti, che fanno soldi a palate sul lavoro,
sì, sì,
sul
si
lavoro
parla, di chi è, si parlava di appunto circa $1,000 a detenuto al mese, pensa, come profitto proprio che prendono queste compagnie, così puliti, sì, in tasca, quindi insomma bei soldi,
bei soldoni. E questo perché la schiavitù è stata abolita. Ora, all'interno di questa riforma vogliamo dare anche un occhio a quelli che sono i reo folli, cioè coloro che sono, diciamo, esprimono un'emotività, un forte disagio durante la carcerazione. Allora, anche per loro sono previste ricoveri anche al di fuori, diciamo, delle sezioni che si stanno approntando sempre più all'interno dei carceri, sono sezioni proprio di osservazione psichiatrica. La riforma parla che saranno gestite da personale medico, però consideriamo che sono sezioni all'interno del carcere, per cui sì, forse nei corridoi ci saranno e non credo neanche possibile, a dire la verità, perché comunque dovranno in qualche modo diranno che dovranno essere protetti questi medici, no, da eventuali forme di aggressività, e quindi dubito che all'interno di queste sezioni ci saranno solo ed esclusivamente personale medico, ma comunque all'interno di un carcere ci siamo, per cui al di là da quella porta che divide la sezione dal resto del carcere, insomma, ci sono guardie, la struttura è all'interno del carcere, quindi oserei dire che ciò che è stato fatto nel 2015 con questo presunto superamento degli OPG adesso viene completamente vanificato, e quella pure fu una riforma, per cui ragioniamoci se ad oggi invece gli OPG in qualche modo rientrano dalla porta Carraia, in questo caso direi non dalla porta normale. E comunque è prevista un'osservazione per appunto il cosiddetto reo folle presso strutture esterne. una osservazione che però non può superare i 30 giorni, per cui dopo i 30 giorni deve rientrare in carcere, e se non è ancora, diciamo, ritenuto in grado di essere all'interno delle sezioni, verrà messo appunto in queste sezioni speciali. E questo sempre, vabbè, ma questo è un altro, ci porterebbe molto lontano se non è avvenuto il proscioglimento, però insomma è un altro discorso. Che cosa succede di fronte a tutta questa bella possibilità di avere persone disposte a lavorare senza vedere un euro e a dedicarsi al sociale pur di uscire da quella situazione? Succede che sono partiti già, ancora prima che questa riforma venga appunto dichiarata, compaia nella Gazzetta Ufficiale e quindi si avvii, già sono partiti bandi per formazione all'interno del carcere, lavoro, strutture di accoglienza, di case protette, anche le strutture di diagnosi e cura per appunto psichiatriche, anche per quelle ci sono bandi a non finire. Quindi ecco che si mette in moto tutto quel meccanismo di business economico che c'è sempre dietro la repressione, direi, sia quando si parla di installare telecamere nelle strade, sia quando si parla di militari e via dicendo.
Ecco, ti chiedo su questo qui, ma rispetto alla riforma, perché poi è un punto che ho provato un po' a capire meglio, ma francamente non ho capito molto bene. Rimane sempre comunque un ruolo predominante, diciamo, di tutto l'associazionismo che ruota intorno al carcere, oppure anche su questo ci sono, sarà il carcere stesso che prenderà in carica alcune cose, tipo appunto questo che riguarda il lavoro, altre cose che nominavi prima, oppure diciamo...
Guarda, per quanto riguarda il lavoro, è visto il carcere, diciamo, nella riforma è previsto che si apra alle associazioni, ok, che sono interessate all'opera del reinserimento della persona detenuta.
Ok.
Quindi c'è questa apertura. Per quanto riguarda, qua ritorno un attimo indietro, quella che ti dicevo, l'osservazione scientifica e quindi la possibilità di usufruire dei benefici, addirittura è previsto che possa anche proporlo il carcere, a prescindere quindi dal fatto che un detenuto o una detenuta si autopropongano per entrare in un circuito in un circuito di benefici. Okay?
Questo quindi è un elemento di novità rispetto, sì. No?
Da una parte è una novità, nel senso che sì, perché fino adesso l'articolo 21, che è appunto quello che stabilisce il lavoro esterno, è comunque proposto dalla persona detenuta, c'è bisogno ovviamente dell'accordo da parte della direzione, però c'è sempre, c'è un occhio, la priorità è che venga chiesto dalla persona detenuta. Adesso, stiamo parlando di qualcosa che in realtà non è ancora passata, d'accordo? Per cui
certo,
tutto quello che diciamo può essere è molto relativo, perché poi si andrà a vedere. C'era, per esempio, leggevo anche appunto dal sito dei radicali che sono abbastanza in ambasce per questo. C'era la Bernardini, credo, che stava per rientrare in sciopero della fame, perché sì, vedeva che man mano queste proposte, la riforma veniva ripulita da una serie di cose, per cui toccherà vedere poi alla fine che cosa rimarrà. Quello che rimane è quello che diciamo, e cioè che nulla per nulla, nel senso che nell'Ottocento compivi un reato, avevi un tetto di pena e quello dovevi fare, dalla seconda metà degli anni 90 questo trattamento, questo occhio appunto sulla personalità dell'individuo si va via via facendo sempre più penetra sempre di più,
certo,
sempre più penetrante, per cui diventa appunto un carcere sempre più di correzione. Per cosa? Cioè, se fuori, diciamo, i valori di solidarietà sono quelli che sono, le condizioni oggettive sono quelle che sono, la cosiddetta, insomma, vita da un punto di vista diciamo di qualità sotto tutti i punti di vista è quello che è, e pare che tutto questo miri solamente ad avere sempre più individui asserviti e insomma pronti per il vuoto che c'è fuori, o comunque ecco dei valori che ci sono fuori.
Quindi, insomma, se ho capito bene, da una parte c'è appunto una tendenza molto anche individualizzante, cioè quindi tutta puntata sull'individuo da correggere, eccetera, eccetera. Dall'altra c'è però anche una visione più ampia rispetto a una popolazione che va in qualche modo contenuta attraverso tutti questi, certo, diciamo, stratagemmi che tu dicevi. Poi magari, ecco, così andiamo anche in conclusione, a me magari ha uno sguardo un po' più grossolano che ci posso avere io, mi sembra che tutta la questione che, insomma, di cui hai parlato in maniera precisa, che sono appunto le cosiddette misure alternative al carcere, sia anche qui una questione centrale, perché di fatto non si punta a avere meno persone controllate o meno persone incarcerate, ma avere meno persone nelle carceri. Poi se questo avviene o no lo staremo a vedere, perché i dati ci dicono altro. Però poi meno persone in carcere, però una popolazione sempre più controllata, sempre più incarcerata, perché con tutte le misure alternative e con l'aumento poi delle pene per determinati tipi di reati, a quel punto il gioco mi sembra abbastanza fatto, insomma.
Certo, sì. Meno persone in carcere, quelle che ci sono, salvo le escluse appunto per quei reati che dicevamo prima, per cui su quelle non ci piove, cioè per loro, come si dice, c'è la tomba, diciamo.
Certo.
Quelle
gli incorreggibili,
persone che rimarranno,
ecco,
in carcere,
che...
gli incorreggibili dovranno, cioè voglio dire, anni fa, ma non esisteva la giustizia riparativa, cioè commettevo un reato, fine, cioè fammi stare in galera per anni, quanti anni decidi e basta. Adesso no, c'è il fatto che tu devi proprio dimostrare, no? E nei fatti di aver capito l'errore che hai commesso, no? E come lo dimostri? Restituendo alla società o alla vittima qualcosa. E che cosa restituisce la società? Te stesso schiavo, perché poi appunto te che sei pronto ad accettare più o meno qualunque condizione, ok?
Sì,
per
sì.
Dimostrare, quindi, da appunto, come dicevamo prima, dal lavoro volontario a non so, cioè
sì, per dimostrare che ci puoi stare in questa società, ci puoi stare e che comunque puoi servire a qualcosa, perché se non serve a niente,
a qualcosa, ok, cioè sei produttivo in qualche modo. L'altro giorno leggevo che, ma non ricordo in quale carcere, dove la direttrice poi immediatamente ha smentito, però immaginiamo, se si arriva a pensare questo, insomma vuol dire che la cosa è seria, che si pensava che i detenuti di quel carcere, appunto, come giustizia riparativa, andassero a pulire le tombe, ok? Cioè, già solo il pensarlo, nel senso, poi lei ha detto no, ma non è assolutamente questo, vanno a pulire i cimiteri, cioè siamo a sti livelli, nel senso.
Ma questo, ecco, mi mancava.
Ecco, bene.
Guarda, in conclusione ti chiedo anche un'altra cosa, così penso completiamo un po' il quadro, perché poi tra le varie percentuali che leggo, appunto, leggevo che tra il 2016 e il 2017 c'è un aumento percentuale della popolazione carceraria, in aumento anche il numero delle persone che si trovano in carcere in custodia cautelare, che sembra sono, insomma, intorno al 35%, e poi c'è una percentuale molto alta che francamente, insomma, nonostante tutto mi ha anche un po' stupito, che è quelli che si parla di un 41% della popolazione carceraria che stanno dentro, detenuti senza condanna definitiva.
Mm-hmm.
E, insomma, anche questo, sì, mi sembra andato non del tutto trascurabile, perché
considerato appunto che
vuoi svuotare le carceri, poi comunque mi tieni presente quasi, cioè un poco meno della metà delle persone che neanche hanno avuto
in attesa di giudizio, chiaro. Beh, tra questi devi considerare, infatti nella riforma è anche previsto che tutti i detenuti e le detenute che non hanno un domicilio possano in qualche modo richiederlo presso associazioni, case famiglie, eccetera, anche per questo il bando, no? Che dicevamo, certo. Tutti i bandi che sono proposti, per cui consideriamo che c'è comunque ci sono molte persone che non hanno effettivamente un domicilio, per cui non hanno la possibilità di usufruire di in quel caso, se sei in attesa di giudizio, si chiama arresto domiciliare, mentre la detenzione domiciliare è quando diciamo sei definitivo, quindi non hanno la possibilità di avere un arresto domiciliare perché non hanno un domicilio, per cui rimangono lì, insomma, rimangono dentro il carcere non avendo altre possibilità.
Certo, no, dicevo questo pure perché poi, insomma, in generale anche rispetto poi alla situazione di tanti compagni e compagne è veramente immenso questo uso del carcere preventivo, praticamente quasi sistematico, mi viene da dire, soprattutto su alcune questioni specifiche, quindi insomma poi l'utilizzo di tutte le misure preventive, anche di questo ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo parlato spesso, resta comunque un punto cardine anche dentro questa riforma qui, che insomma
sì, che con questo diciamo innalzamento del tetto, cioè con una pena che non superi 4 anni in carcere in realtà non dovresti entrare, in qualche modo potrebbe modificare la situazione, ok? Il problema è quello che comunque appunto si apre una piccola porticina lì intorno alle mura penitenziarie, nelle mura penitenziarie, ma si aprono poi controlli nei quartieri, perché ecco, immaginiamo quello che succederà nel momento in cui avremo anche la polizia penitenziaria che sarà nei quartieri. Però insomma, con questo innalzamento ai 4 anni, questo numero, questa percentuale potrebbe forse ridursi, considerando però sempre che, come dicevi tu, poi i reati di furto e di rapina, quindi i reati patrimoniali, si sono alzati come pene, ok? Per cui chi rientrerà in quei 4 anni? Non
certo,
lo so.
Infatti è tutto là sta poi la questione. Va bene, guarda, noi se non hai niente altro da aggiungere.
Un'ultima cosa.
Vai.
Volevo dire di un presidio che si terrà domani a Napoli, non so se ne avevate parlato.
No, non ne abbiamo parlato, anzi, grazie, vai,
okay.
Parlane tu.
Domani, appunto, sabato 27, davanti al carcere di Poggio Reale, per una situazione all'interno di quel carcere, diciamo, di cui penso che chi un po' segue questo aspetto della vita la conosce, cioè uno di partirà tra poco un processo per alcune guardie penitenziarie, insomma, che hanno torturato e pestato prigionieri all'interno. La situazione è di sovraffollamento, è inaudita, le condizioni sono molto serie, e comunque sempre e comunque contro il carcere, a prescindere da quelle che sono anche le sfumature di condizioni all'interno. Quindi domani alle ore 11 davanti a Poggio Reale sarà questo presidio.
Bene, grazie per averci ricordato anche questa cosa. Insomma, poi Poggio Reale, ricordiamo, lo dicevamo prima, è proprio uno di quei carceri dove appunto la vita dentro è davvero dura, lo sappiamo, insomma, tante persone che ci scrivono, che purtroppo ci sono passate, lo sappiamo appunto, testimonianze dirette, quindi importantissimo per chi può partecipare anche da qui alle 11 davanti a Poggio Reale. Noi, se non hai nient'altro